1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Sono le 8.49, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare e Popolare Network, oggi a cura di Giampiero Rossi del Corriere della Sera.
Buongiorno, buongiorno, buona primavera, 21 marzo, io fin da quando ero bambino a scuola è una data che mi mette di buon umore. Poi passa, però in questo momento non me lo voglio guastare e lo voglio condividere con voi, sebbene i giornali non contribuiscano a mantenerlo, l'umore positivo. I titoli di oggi sono molto politicizzati, politici, referendum, scandali, provocazioni, ma anche notizie drammatiche. Sullo scenario internazionale innanzitutto e poi anche la vicenda dell'esplosione in cui sono rimasti uccisi due militanti anarchici a Roma, e adesso vediamo tutto questo nel dettaglio. Sotto gli occhi ho il Corriere della Sera, utile come guida di giornata, sempre giornale generalista dove si trova il contenitore, diciamo, di tutte le notizie. L'apertura è l'ultima sfida Meloni-Schlein è su Del Mastro, e seconda riga di questo titolo di apertura: Bossi, addio tra i militanti all'abbazia di Pontida. È stato, diciamo, fuso in un unico titolo un doppio tema politico della giornata. E poi il titolo più grande, più rilevante però, è il centro pagina: morti preparando la bomba. Lo scoppio in un casale nei pressi della ferrovia, l'allarme del Viminale, Salvini non molliamo. A Roma sono due anarchici vicini a Cospito, gli investigatori dicono che erano pronti a colpire, e ci sono diversi altri approfondimenti e altre notizie poi richiamate in prima pagina, ma che ora lascerei in sospeso. Vi segnalo l'editoriale del Corriere della Sera affidato al vice direttore Venanzio Postiglione. Il Senatur, l'eredità e l'occhiello, la questione, parentesi, aperta del Nord, è il titolo, e ritorna, come molti giornali, ovviamente dall'altra sera, quando è arrivata la notizia della morte del fondatore della Lega, si ritorna inevitabilmente agli anni 80 e 90, quelli dell'epopea leghista, insomma, della crescita impetuosa del movimento partito, ed ecco qua. Che immagine, scrive Postiglione, e quanto si divertiva, l'aria frizzante, i militanti in delirio, lui con un cardigan tra grigio, panna e bordeaux, sulla camicia verde certo, un rito che sembrava un po' pagano e molto folcloristico, ma intanto si chiamava politica. È il 13 settembre 1996, Umberto Bossi raccoglie le gocce del Dio Po sul Monviso e porta l'ampolla a spasso per la pianura padana, tappa dopo tappa tra un comizio lungo il fiume e una pizza a notte fonda, fino a gettare l'acqua nell'Adriatico e proclamare la libertà del Nord. Non scattò la secessione, non la voleva neppure lui. Non si aprì neppure la stagione del federalismo e l'autonomia differenziata, o meno, viaggia ancora tra le nuvole 30 anni dopo. Dal 94 in poi nascono e cadono le quattro grandi illusioni del cambiamento italiano. Berlusconi promette la rivoluzione liberale e viene disarcionato dallo stesso Bossi. Prodi unisce i riformisti, inventa l'Ulivo e lo porta a Palazzo Chigi, poi viene fermato da Bertinotti e non solo. Mani Pulite vuole rivoltare il paese come un calzino, non un programma da poco, ma non è andata esattamente così. Gianfranco Miglio, l'ideologo, immagina l'Italia federale e Bossi la traduce nel disegno del Nord che produce le uova d'oro e Roma ladrona che se le prende tutte. Il cuore di quella Lega era Pontida, ed è a Pontida domani che si faranno i funerali del Senatur. Scelta simbolica e sentimentale, anche opportuna, al di là dei pensieri e dei giudizi sulla figura di Umberto Bossi. Questo commento prosegue a una pagina inoltrata del giornale che io colpevolmente non avevo già segnato con una bella orecchia, ma l'ho raggiunta. ed è questa, insomma, la lettura comunque che prosegue, nel senso che è una rilettura del decennio, dell'ultimo decennio del secolo scorso, e di come ci ha consegnati a questo scenario, quello in cui ci troviamo noi oggi, la politica e i grandi cambiamenti che non sono arrivati fino ad arrivare a questo momento simbolico delle esequie a Pontida di Bossi. Lasciamo per ora questa notizia, che però ritroviamo più volte, perché, per dire, Bossi stesso, tornando al titolo d'apertura, è stato evocato al comizio di chiusura campagna referendaria del sì ieri a Milano, nel giorno dell'ultima sfida per il referendum sulla giustizia. Mentre il popolo dei militanti della Lega si prepara all'addio a Bossi nell'abbazia di Pontida, Meloni e Schlein vanno in TV da Vespa e Mentane si punzecchiano sul caso del sottosegretario Delmastro e le sue amicizie pericolose. La premier è stato leggero, ma i cittadini valuteranno se c'è stata una manina. Attacca la leader Dem, Meloni avrebbe dovuto pretendere le sue dimissioni. E incastrato nei richiami in prima, in questo titolo, ci sono ancora due interviste dedicate alla figura di Bossi, una a D'Alema e una a Fedele Confalonieri. Ma ci arriviamo però sfogliando con ordine il Corriere, proprio perché ci aiuta come guida di giornata a capire cosa è successo. Le prime due pagine sono dedicate, anzi le prime quattro pagine se non ricordo male esattamente, alla vicenda degli due anarchici morti nell'esplosione di Roma. Costruivano una bomba, tra virgolette, lo dicono gli inquirenti. Nell'ordigno c'erano anche dei chiodi, uno scoppio e un crollo. L'ipotesi è che preparassero un attentato. Si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, di 53 e 36 anni, all'interno del casale del Selleretto, nel parco degli Acquedotti a Roma. L'allarme l'ha dato un runner che correva all'interno del parco. L'uomo trovato sotto le macerie aveva bruciature e un braccio amputato, il che ha avvalorato l'ipotesi che stesse maneggiando una bomba. Lei è morta schiacciata dal tetto della struttura, che è crollato. L'ipotesi, appunto, che stessero confezionando questo ordigno per un attentato. Lui era di Roma, lei era di vicino a Spoleto, ed erano considerati politicamente vicini ad Alfredo Cospito, l'anarchico che sta scontando il 41 bis con condanne per oltre 30 anni. Lo stesso Mercogliano, morto ieri, nel 2019 fu condannato a 5 anni nel processo, maxi processo per terrorismo ai gruppi FAI Free, e poi fu assolto in appello. Ardizzone era stata prosciolta a Perugia nell'inchiesta Sibilla. Sto leggendo le schede di sintesi che riassumono quanto raccontano queste due pagine. Pagina successiva del Corriere è il Viminale teme l'escalation, un piano per affrontare le prossime piazze calde, i timori dopo gli scontri di Torino, oggi il summit con l'antiterrorismo, e si ricordano gli attentati alle ferrovie durante le Olimpiadi, le rivendicazioni sui siti anarchici. Sto andando velocemente a sintetizzare. Centrodestra che dice manteniamo alta la guardia, Salvini non molliamo, così che non, questo si può dire, alta la guardia, non molliamo, sono due frasi che vanno bene sempre, ricordacelo per questa primavera che cominciamo. Sotto c'è l'analisi di Giovanni Bianconi, l'accelerazione degli anarchici informali nel nome di Cospito e dell'antimilitarismo. Il 2 maggio è attesa la decisione sul 41 bis per il leader, e quindi l'appello a mobilitarsi, la sua lotta e la lotta di tutti. Queste sono le parole d'ordine del circuito anarchico, secondo quanto riferisce Bianconi. Microattentati che hanno danneggiato e bruciato alcuni cavi dell'alta velocità alla periferia di Roma, paralizzando il traffico ferroviario in mezza Italia, in contemporanea con azioni analoghe nei dintorni di Bologna. Da allora la guerra è scoppiata davvero, ed è verosimile che i militanti di quella galassia si siano messi in moto per organizzare la loro risposta ai bombardamenti in Iran e in Medio Oriente, ma non solo. È la prima quasi istantanea analisi dell'antiterrorismo dopo l'esplosione al Parco degli Acquedotti di Roma, e i nomi delle vittime, ben noti agli investigatori, sono diventati subito la firma sotto una possibile azione dinamitarda, o forse più, vista la quantità di polvere pirica che ha fatto saltare l'edificio, in preparazione per i prossimi giorni. Collegata alla contingenza internazionale sotto gli slogan dell'antimilitarismo e dell'antiimperialismo, due bandiere dell'anarco-istituzionalismo dei nostri tempi, ma anche alla battaglia contro la repressione sul versante interno, che si appresta a vivere un'altra significativa scadenza, cioè appunto quella relativa alla decisione per il 41 bis per Alfredo Cospito. Salto qualche paragrafo, l'articolo è lungo. Con simili premesse nessuno può escludere che se davvero Mercogliano e Sara Ardizzone stavano pianificando un attentato volessero inserirsi in questa campagna annunciata in contemporanea a quella internazionale internazionalista perseguita attraverso gli attacchi all'alta velocità e altre azioni simili. E la conclusione è questa: da ieri anche la morte di Mercogliano e Ardizzone può diventare l'occasione per nuove attività celebrative tra virgolette secondo le modalità d'azione di quel mondo. Lanciate le parole d'ordine, ognuno le metta in pratica come ritiene e come può. E come è possibile che si apprestassero a fare le due vittime del Parco degli Acquedotti? Ci interrompiamo, lasciamo la linea alla regia di Radio Popolare e ci ritroviamo qui tra pochi secondi. Rieccoci, abbiamo lasciato il capitolo della vicenda drammatica. Ma poi vedremo anche come viene trattata da alcuni giornali una vicenda così drammatica, delicata e luttuosa, aggiungerei. Passiamo invece alla battaglia, schermaglia politica che gravita attorno al referendum, dentro il quale si inserisce la vicenda del sottosegretario Delmastro. Nazione migliore, dice Meloni, troppi poteri, dice Schlein, duello finale. Il Corriere riporta insomma la sintesi di faccia non era né un vero faccia a faccia ieri, interviste appaiate. Roberto Gressi fa un riassunto dei toni della campagna: da massone a para mafioso, i toni feroci di una campagna sciabolata, insulti, adesso è finita. Pagina ancora, chiamiamola tecnica, del sì e del no: cosa succede se passa la riforma, cosa cambia, e le interviste ancora del sì e del no. Giulia Bongiorno: premiati i giudici senza una corrente e la carta è difesa. E invece Michele Emiliano dice: ma così il PM diventa il padrone ed è un errore gravissimo. Molta tensione sui due fronti. Nordio dice: dopo ci vorrà un tavolo di dialogo. Dopo. E poi ecco qua Delmastro, spuntano altri due scatti, Meloni evoca la manina ed è scontro, tanto per cambiare. La giornata del sottosegretario tra accuse e rivendicazioni, noi siamo persone per bene, è intervenuto alla conclusione della campagna referendaria per il sì a Novara, zona sua, era nel ristorante anche dopo la cessione delle quote per le indagini su Carroccia, ma poi le vediamo meglio altrove. Porte aperte solo per pochi intimi, striscioni, fiori e lacrime per Bossi, cambiò la politica. Lo dice Tajani, cordoglio eccetera. E poi ecco, volevo almeno darvi un cenno di queste pagine qui, che okay, i funerali come saranno, si torna agli Amarcord, Pontida nel 90 la prima volta, l'intervista a D'Alema, Massimo D'Alema, protagonista con Bossi del cosiddetto ribaltone del 94 che rovesciò il primo governo Berlusconi, lo consegnò a Dini, un governo di altro segno politico, insomma. Si ricorda la prima volta che Tommaso Labate, intervista D'Alema, si ricorda la prima volta che incontrò Umberto Bossi, fu al corteo della festa della liberazione del 94 sotto la pioggia a Milano subito dopo la vittoria di Berlusconi, di cui Bossi era alleato. Ricordo che un pezzo del corteo l'aveva contestato, io lo incrociai a margine della manifestazione e gli feci i complimenti per la scelta coraggiosa di presentarsi in piazza a celebrare il 25 aprile, e lui mi disse due cose. La prima, parole sue, fu che noi della Lega siamo antifascisti. La seconda è che non aveva sottoscritto alcun accordo politico o elettorale con il Movimento Sociale Italiano. Infatti c'era il trucco che erano alleati, al nord non erano alleati, al sud sì, vabbè, ma questo ve lo salto. E poi dice, ma com'erano gli incontri con Bossi? Perché poi erano D'Alema e Buttiglione, questo vi riassumo io, che era segretario del PP, del Partito Popolare, che cercarono appunto di lavorare con Bossi per quella operazione politica che disarcionava Berlusconi dal suo primo governo. Bossi viveva in questo appartamento spartano che trasudava vitalità vorace, per certi aspetti esasperata, almeno agli occhi miei, di Buttiglione. In che senso? Oltre a un istinto politico incredibile che l'aveva portato a leggere in anticipo la rottura tra un pezzo di ceto medio produttivo del nord e il governo centrale, Bossi era incontenibile, fuori da qualsiasi schema, faceva, riceveva telefonate di continuo, alcune delle quali avevano per oggetto delle attività anche politiche notturne, collocate in agenda in orari in cui verosimilmente sia io che Buttiglione saremmo già stati a letto da un pezzo. Riceveva in canottiera, aveva il frigo pieno di birra in lattina e in dispensa giusto del pane in cassetta e delle sardine in scatola. Lo scoprimo una sera che Buttiglione, visto che si era fatto tardi ed eravamo a digiuno, esclamò con una certa enfasi: «Qua però bisogna mangiare qualcosa». Umberto non si scompose, svuotò il frigo dalle birre in lattina e si presentò con sardine e pancarè. Buttiglione le mangiò pure. Lei no. È passato tanto tempo, ma posso affermare con certezza che mi limitai giusto a qualche sorso di birra. Poi si va avanti. Il rapporto con D'Alema, con Bossi, la Lega come costo del movimento operaio. Disse: non c'entrava il rapporto con Bossi, era uscita una ricerca secondo cui molti iscritti alla FIOM, cioè metalmeccanici, nella provincia di Brescia votavano per la Lega. La mia era la constatazione che la Lega fosse una costola del movimento operaio. Però è passata la storia come la Lega costola della sinistra, frase che io però non ho mai pronunciato, ma neanche mai smentito, gli dice l'abate. E lui risponde proprio in maniera dalemiana: non si offenderà se le dico che quando i giornalisti mi attribuiscono una cosa particolarmente vera, sarei quasi tentato di fare una dichiarazione che la conferma. Il resto delle volte do tutto per smentito, compresa quella frase. E questo è D'Alema. Poi, con Falonieri, papà me lo fece scoprire nell'87, prese tanti voti e parlai di lui a Silvio. Con Falonieri, i suoi ricordi, dice che in realtà fu Scalfaro, il Presidente della Repubblica, a mettere zizzania tra Bossi e Berlusconi, che quello era il suo disegno. Poi si passa qui agli esteri. L'armata degli Stati Uniti che stringe sugli Ayatollah, inviati i Marines e i mezzi d'attacco, si ipotizza un attacco all'isola di Karg, a Baghdad tra le foto di Larjani, ogni eroe che uccidono rafforza la nostra resistenza, la strategia del matto e reazioni immediate, adesso sono i Pasdaran a non fermare i colpi, l'analisi di Guido Olimpio, perché l'Iran continua la guerra, è la madre di tutte le battaglie, perché Teheran punta su un Trump che alla fine deciderà di ordinare il tutti a casa. Trump che dice codardi agli alleati, i prezzi del petrolio, e qui io lascerei il Corriere della Sera e passerei, eccolo qua, il Manifesto. Il Manifesto apre con la foto e titolo di centropagina dell'apertura, anzi con dedicata alla politica, al referendum. Foto, c'è una Meloni con sguardo un po' stralunato e un Del Mastro chino verso di lei che le sussurra qualcosa, e il titolo è Anzi leggerissimo, perché la battuta è, riprende la canzone di, come si chiama, Di Martino e con la pesce, mi sembra si chiamino così, voglio mangiare una canzone leggera, anzi leggerissima, dopo che Meloni gli ha detto che forse Del Mastro è stato un po' leggero, e allora lo dicono loro, anzi leggerissimo. Il segretario Del Mastro in affari con la famiglia di un condannato per mafia è stato leggero, concede Meloni, che però se la prende con la manina che ha fatto uscire la notizia alla vigilia del referendum. Si vota domani e lunedì, la Premier teme una sconfitta clamorosa. Due commenti, posizione editoriale. Palazzo Chigi, incubi di una notte di primavera di Micaela Bongi. Attacco alle garanzie, la destra mostra il suo vero volto ed è un bene, di Francesco Pallante. Leggiamone qualche brano, insomma, cerchiamo di capire che cosa ci dicono. Il primo, Micaela Bongi: forse questa notte Giorgia Meloni sognerà Giusy Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro Nordio, ignota ai più fino a un anno fa, ma che grazie alla sua determinazione si è saputa fare spazio nella cronaca politica fino a conquistare le prime pagine. E io invece devo andare a pagina 4, ce l'ho. L'ex deputata forzista folgorata sulla via della Fratellanza d'Italia è diventata, suo malgrado e soprattutto malgrado Meloni, l'antieroina della campagna referendaria, o la bambina che svela la nullità della sovrana. La Presidente del Consiglio si lancia un'intemerata sui pericoli della vittoria del no, grazie alla quale orde di stupratori pedofili verrebbero lasciati dalle patrie galere su iniziativa di sordi di magistrati compiacenti e si riverserebbero nelle strade. Ed ecco che viene in mente lei, Giusy Bartolozzi, super indaffarata nelle ore in cui il governo italiano cerca di far tornare rapidamente in Libia l'aguzzino al Mastri, accusato di stupri, torture di migranti e anche di danni ai danni di bambini. E così via, insomma, poi quando adesso ha detto un plotone d'esecuzione, così li fermiamo per sempre. Poi c'è, in questo tono insomma, un po' sarcastico, tutto il pezzo, si arriva a Del Mastro, Che Caroccia, alias prestanome del clan Senese, eccetera, e Donzelli, e le avventure di Meloni e Bartolozzi, e a conclusione che si arriva è: in altri tempi, in via Arenula, ma anche a Palazzo Chigi, nessuno avrebbe passato una notte tranquilla. Nel mondo di Meloni, chissà, se dovesse vincere il no, la Premier potrebbe sempre raccontare che si è trattato solo di un brutto sogno. Se dovesse vincere un no, a svegliarsi dovrebbe finalmente essere l'opposizione. E questo era il primo dei due editoriali del Manifesto di oggi. L'altro, Francesco Pallante, che dice: esordisce così la campagna referendaria sulla riforma della magistratura, si chiude e lascia sentimenti contrastanti. Da un lato emerge il lato positivo di una partecipazione popolare attenta, desiderosa di comprendere anche i profili più tecnici, per poi votare con consapevolezza. Dall'altro pesa come un macigno la irresponsabile delegittimazione della magistratura operata dai fautori del sì, non solo da una destra ormai sempre più apertamente anticostituzionale, ma persino da coloro che sono accorsi a sostegno dall'esterno, operazione in cui, bisogna dire, l'area riformista del PD si è ancora una volta particolarmente distinta. Poi insomma attacchi sempre più violenti alla Costituzione, però dice un po' più sotto: quale che sarà l'esito della competizione è un fatto che per rimanere in gara la destra ha dovuto giocare sporchissimo, infarcendo la propria propaganda di menzogne, insulti, minacce, oltre che abusando senza ritegno della propria posizione dominante nei media a grande diffusione, grazie a un vulnus democratico che l'Ulivo rinunciò a sanare una volta per tutte, eccetera eccetera. E quindi la conclusione: la vittoria del no al referendum di domani e dopodomani è il primo passo indispensabile per fermare nell'immediato gli odiatori della Costituzione. Subito dopo, però, sarà bene mantenere intatto l'impegno per mettere in salvo la democrazia alle prossime elezioni, il 2027 dietro l'angolo. Insomma, entrambi gli editoriali proiettano già al di là dell'esito referendario, chiaramente auspicano positivo, vogliono prevedere positivo per il no, visto dal manifesto è positivo il no, già lo scenario successivo, scenario politico. Poi ecco appunto Meloni sul Del Mastro leggero e la manina, errori giudiziari minori, galere, quello che la riforma non tocca, fake news e propaganda nel racconto del governo. L'avvocato Guido Savio, uno dei fondatori dell'ASGI, l'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, dice: queste modifiche sono tecnicamente sbagliate e politicamente pericolose, lo dice a pagina 3 del manifesto. Poi ecco l'esplosione a Roma, e morti due anarchici, l'addio a Bossi, con un articolo del nostro Alessandro Braga, qui di Radio Popolare. Cacciari, intervistato da Andrea Carugati su Bossi, pose il tema del federalismo, poi si perse nella secessione. E qua c'è un passaggio che vi voglio leggere, che impressione aveva fatto: lo incontrai durante il primo governo Berlusconi nel 94, mi disse che aveva deciso di rompere e così fu, e si arrivò al governo Dini sostenuto da Lega, DS e PP, Partito Popolare. Poi lui tornò all'Ovile di Arcole. Perché? Chiede Carugati. Quando ci fu la rottura, Bossi pensava seriamente che Berlusconi fosse un personaggio pericoloso, poi improvvisamente si sono riavvicinati. Credo che a metà anni 90 sia mancata una sponda da parte del centro-sinistra. Bisognava sfidarlo con un manifesto federalista ai tempi dell'Ulivo, ma nessuno nei leader di quella stagione era federalista, né Prodi né D'Alema. Domanda: eppure il centrosinistra poco dopo, nel 2001 approvò la riforma del titolo quinto della Costituzione. Una mossa tardiva e confusa, dice Cacciari, per tentare di frenare le spinte leghiste. Hanno partorito un testo terribile, aggravato dalla competenza concorrente tra Stato e Regioni su molte materie, che ha generato molteplici contenziosi. Viene approvato quando ormai il rapporto tra Lega e Forza Italia si era insaldato, alla vigilia delle elezioni che poi furono vinte dal centrodestra. E questo è la politica interna. Poi il manifesto dedica ancora due pagine agli esteri. Nei piani degli Stati Uniti lo sbarco a Karg, l'operazione sarebbe in via di definizione, invasione e occupazione dell'isola di Hormuz con migliaia di truppe, l'Iran si prepara, i prezzi salgono, le altre navi passano, Trump è nervoso, dice che la NATO è codarda. E intanto un'analisi di Lorenzo Trombetta, pagina 7 del manifesto. Nel sud della Siria la fascia flessibile di Israele si muove su tre assi con breve incursioni, impostazioni fisse, controllo di risorse d'acqua, ponti e zone agricole. E l'obiettivo è una fascia elastica entro cui Israele si arroga libertà d'azione. Blocco di attivi, posti di blocco, cattura di bambini e pastori, limite all'uso civile del territorio per svuotare il confine. Questo sarebbe ciò che avviene. Intanto bollette, carburanti e veleni, ma lasciamo anche il manifesto. E il giornale successivo che ho nella mia mazzetta è Il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che dedica il suo titolo. Allora, l'apertura, che però è piccola, quella che tecnicamente si chiama apertura, è il primo titolo sotto la testata, è dedicato alla guerra. Iran, Erdogan che dice Dio distrugga Israele, la NATO a pezzi, e il titolo è La guerra s'allarga, da Trump più soldati, Starmer dalle basi. Ma il titolo principale, tecnicamente un centropagina, ma è quello più grosso e con la foto a colori, i vertici della giustizia nel locale del mafioso. Bistecche d'Italia, del mastro Bartolozzi e 5 big del ministero. La procura indaga, i PM sulla società del politico, sotto inchiesta i Caroccia, padre e figlia, per intestazione fittizia di beni e riciclaggio. E c'è la foto, c'è una foto in cui si vede una tavolata e si intravede la Bartolozzi, del mastro. E c'è, a questo è dedicato la colonna quotidiana del direttore Marco Travaglio, che è utile perché riassume la vicenda, ovviamente col suo tono, col suo sarcasmo, e quindi la leggiamo. Quindi il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, piemontese di Biella e fedelissimo di Giorgia Meloni, conosce il mafioso romano Mauro Caroccia, all'epoca imputato per intestazione fittizia di beni con un'aggravante mafiosa in quanto uomo del clan senese, almeno dal 2023, quando frequenta il suo ristorante da baffo e si fa le foto con lui. Questo è Del Mastro. Nel dicembre 2024, con altri tre big piemontesi di Fratelli d'Italia, fonda la SRL biellese Le Cinque Forchette, che di lì a poco aprirà a Roma il ristorante Bisteccheria d'Italia. La prima azionista è la figlia di Caroccia, Miriam, 18 anni appena compiuti. I soci la nominano amministratore unico senza uno straccio di esperienza manageriale. Basterebbe digitare il nome del padre su Google per scoprire che è la figlia di un prestanome dei senesi, arrestato e imputato per rapporti mafiosi, ed evitare di diventarne socio e anche di frequentarne il ristorante. Ma Del Mastro, che siede al Ministero della Giustizia accanto a Nordio con delega sulla polizia penitenziaria ed è così curioso sulle vicende di mafia da possedere e passare a Donzelli i rapporti del DAP, sulle visite di esponenti del PD a Cospito e a tre boss al 41 bis, vicenda per cui è stato condannato in primo grado, racconta di essere rimasto ignaro del curriculum mafioso del padre della sua socia fino a un mese fa. Proprio allora Caroccia, condannato in Cassazione, viene arrestato. A quel punto il sottosegretario cade dal pero, scopre da dove viene la sua socia e vende le quote. Guarda caso, la procura ha intanto aperto un'indagine anche sul ristorante di cui è socio Del Mastro. Tant'è che ancora nel giugno 2025, nei sei mesi dopo la condanna in appello di Caroccia, il sottosegretario gli porta a cena alla bisteccheria lo Stato Maggiore della Giustizia. Una foto lo immortala a tavola con la capo di gabinetto Giusy Bartolozzi e Massimo Paresi, numero 2 del DAP. E la direzione delle carceri che di lì a sei mesi prenderanno in custodia il ristoratore mafioso. Ora, provate a immaginare gli strepiti di Meloni, Del Mastro e tutto il cucuzzaro se qualcuno del PD o peggio dei 5 Stelle avesse collezionato una simile serie di indecenze e di balle per coprirle. Nel 2011 Meloni e C votarono la mozione Rubi nipote di Mubarak per salvare le chiappe a B, Berlusconi. Poi nel 2013 chiesero, e giustamente, le dimissioni perfino della ministra Josefa Idem, governo Letta, per un trucchetto fra casa e palestra che le aveva risparmiato 3.000 euro di IMU in 5 anni. Ma Del Mastro non si tocca. Al massimo è stato un po' sbadato, una specie di nipote di Mubarak acquisito. E questi sono quelli che ci chiedono di votare sì al primato della politica contro i magistrati che non pagano mai. Lunedì sapremo quanti boccaloni si sono bevuti anche questa. Questo era Marco Travaglio su Il Fatto. Due pagine, primo sfoglio dedicate appunto alla bistecca d'Italia, affari di famiglia, gli approfondimenti di quanto abbiamo letto in sintesi qua, quindi non ci ritorniamo. La Meloni che evoca il complotto, la Lega scarica Del Mastro, intervista a Virginia Raggi, la destra scardina la carta ma adesso ha paura di perdere, poi la guerra, Hormuz, la NATO va in pezzi, dagli Stati Uniti partono altri Marines, l'Italia pronti per gli emiri militari e armi top secret, e poi un dossier interno al Fatto, pagina 8 e 9, carburanti, lo sconto mangiato dai rincari, e qui si va avanti, poi c'è Bossi, il Po, Silvio, Matteo, le vite spericolate di un abile bugiardo di Pino Corrias, che può essere una lettura interessante di uno che lo ha conosciuto nei tempi degli anni ruggenti. Adesso ho davanti Il Foglio, dove sapete che appunto la grafica del Foglio ha questa colata di piombo, tutte colonne di testo con titoli piccoli. Il titolo, primo titolo, diciamo, su due colonne: la battaglia per liberare Hormuz, la forza di Israele e Stati Uniti contro l'Iran nello stretto, il piano e la rabbia di Trump contro la NATO, come cambia il Qatar sotto i colpi del regime dell'Iran, per capirlo follow Al Jazeera. Sono due articoli, ciascuno una colonna sotto questo titolo comune. Poi in rosso centrale, due colonne, testo unico firmato con la ciliegina del direttore Cerasa, un bel sì contro la gogna. La riforma della giustizia può aiutare ad addrizzare l'ingranaggio di un sistema giudiziario impazzito che alimenta il processo mediatico e la cultura dello scalpo. Esperimento utile per convincere gli indecisi. Buon voto a tutti. Poi, altra colonna, il Bossi risorto, l'amico Tremonti, lo avevano dimenticato, ora sono tutti i suoi figli. Attesa Meloni ai funerali. Poi, l'ultima colonna qua, della prima riga, diciamo. Veto insormontabile, Orban ha rinnegato la parola data sul prestito ucraino, ma l'Unione Europea è impotente contro il suo ricatto. Poi ce ne sono altri sotto che vi risparmio, vi lascio solo Gratteri, l'impunito, che nega d'aver detto faremo i conti col Foglio, ascoltare l'audio, vabbè, una disputa eccetera. Quello che voglio leggervi invece è il pezzo, il primo in alto sotto la testata, di firma estesa di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio. Rozzo dal cuore grande, a Bossi non gliela si faceva e lui sì che riuscì a smacchiare il giaguaro. Ricordi di una sera a Via dell'Anima, insomma è una marcord un po' che mescola diverse cose. Ora Umberto Bossi, l'anti-italiano e arci-italiano allo stesso titolo, è nel ricordo statista e sincero democratico, il che paradossalmente ha un fondo di verità. Soprattutto era un tipaccio, non privo di malinconica rozzezza, un intrattabile dal cuore grande, uno al quale non gliela si faceva. Dopo la vittoria, racconta poi Ferrara, dopo la vittoria elettorale ero nel pratino della campagna e ricevo una telefonata da Berlusconi che mi chiede di fare il suo ministro. Ero il suo scrivano di riferimento, l'Italia, il paese che amo, eccetera. Gli dissi che andava bene e lui, per non perdere tempo, aggiunse: caro Giuliano, mi scrivono lettere ai deputati e senatori leghisti? Faccia capire loro che sono eletti grazie e anche soprattutto ai voti di Forza Italia, i miei. E dunque sarei contento, mi consentano, se mi considerassero che sono il loro capo. Da sconsigliori inveterato osservai al Cavaliere che la faccenda non era protocollare, avrebbe provocato subito un disastro, i voti erano di coalizione, cioè, ma qui insomma si perde in aneddoti e ricordi eccetera. E poi spiega di Berlusconi, che era bugiardo, che quando lui gli consigliò di non attaccare troppo la Liga Veneta, Berlusconi disse: ma non so neanche chi siano, chi sono questi qua. E poi, scendendo quella sera, chiamò un taxi, lo stesso Ferrara, per andare a casa. E il tassista romano, dice, il tassista romano è grandiosamente indiscreto, gli disse che stava dar Berlusca, dottò? Sì. Ah, ieri ci ho portato l'onorevole Rocchetta, che era il leader della Lega Veneta, che Berlusconi aveva detto di non conoscere. E torna a concludere su Bossi. A Bossi non gliela si faceva. Acqua passata, malandrinate repubblicane d'antan, nei vertici politici era simpaticamente alieno, badava al sodo. L'espressione da lui usata che mi colpì di più fu questa: se continua così, andiamo tutti a scopare il mare. Visitato dall'amicizia, dalla tenacia e dalla malattia, infine ha avuto una vecchiaia ingrata, con la consolazione della stima di Bersani. Lui, Bossi, che davvero per una volta aveva smacchiato il giaguaro per poi cavalcarlo in travolgente fraternità. Abbiamo letto anche questo. Adesso ho rapidamente un passaggio a Avvenire, quotidiano della CEI, i Vescovi Italiani, Conferenza Episcopale Italiana, che apre con il titolo Sete di giustizia. E a cosa si riferisce? Oggi a Torino il ricordo delle vittime di mafia. Nell'elenco dei 1117 testimoni entrano Don Carlo Lombardi e Don Ignazio Modica. L'elenco delle vittime. L'80% dei familiari è ancora in attesa di verità. Intanto va detto che è, se non ho visto male, l'unico quotidiano che ha in prima pagina questa cosa, cioè che oggi è la giornata delle vittime della mafia. Sto guardando per scrupolo Il Fatto, perché magari dico poi una sciocchezza, non lo vedo, non voglio perdere altro tempo, casomai correggetemi. Dicevo, questa qua è la notizia, diciamo la sintesi del richiamo in prima. Ci saranno anche i nomi di due sacerdoti uccisi dalla criminalità nell'elenco delle 1117 vittime di mafia che verranno nominate oggi dal palco di Torino durante la marcia di Libera. Don Carlo Lombardi, parroco di strada Benevento, e padre Ignazio Modica, che denunciava la corruzione in Sicilia. La giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia compie 30 anni. Don Luigi Ciotti, noi siamo la speranza che non si arrende. C'è anche un editoriale dedicato a questo, l'altro dedicato alla pace, ispirato alla lezione di San Benedetto. Avvenire sempre attento agli esteri. Cuba in bilico tra il petrolio di Mosca e le mire degli Stati Uniti, l'ira di Trump, ma manca poco tempo e io ho parecchi giornali indietro. La Stampa e Repubblica, Repubblica prima, referendum del mastro, scontro Meloni-Schlein, Trump che insulta. Liberare Hormuz, così è iniziata la battaglia del Golfo. Gianluca Di Feo, che è uno vice direttore di Repubblica e osservatore di cose militari da sempre. La battaglia finale nel Golfo Persico è già iniziata, velivoli americani, eccetera. Insomma, è nell'aria, un'operazione terrestre, almeno su quell'isola. E Massimo Giannini, un paese in difesa della Costituzione, riferito al referendum, al quale Repubblica dedica molte pagine, e anche La Stampa, che però come titolo centrale grande, crisi Qatar, torniamo al carbone, la Premier danneggiati dagli attacchi degli Stati Uniti, Picchetto pronti a usare le vecchie centrali. Questa è una notizia. La colonna dedicata a Bossi, vi segnalo gli ultimi giorni di Bossi, egemonio di Nicolò Zancan, ha perdonato i suoi traditori, e Lato oscuro del senatore di Flavia Perina. Prima di chiudere, pochi secondi, i giornali della destra. Verità, toga rossa salvata dal CSM, insomma vabbè, una storiaccia personale di un magistrato diventa una questione referendaria. Il Giornale, bombe sul referendum, due anarchici legati a Cospito preparano un ordigno per un attentato, i giudici avevano ignorato la loro pericolosità. Ecco il legame. Ma il peggiore di tutti, quello di cui mi vergogno come giornalista, se questi sono colleghi, esplosi i terroristi, titolo di apertura di Libero di Mario Secchi, direttore, due bombaroli in meno. A voi il giudizio e buona primavera.